su Radio Tua Freschi di Stampa, le novità librarie di affinità elettive. Conduce Valentina Conti.
Ben ritrovati agli amici ascoltatori di Radio Tua a questa nuova puntata di Freschi di Stampa. Oggi abbiamo come ospite Paolo Morini, che è professionalmente impegnato in un campo diverso da quello dei libri, della cultura, e possiamo dirlo, Paolo Morini è un dentista, no? Però è un appassionato cultore di storia cittadina e quindi oggi proponiamo il libro Ancona, la porpora, l'acqua, la lavorazione del prezioso colorante e ipotesi di archeologia idraulica, affinità elettive, Euro 18. Intanto benvenuto a Radio Tua, Paolo.
Grazie di avermi invitato a questa breve così descrizione del libro che gentilmente la signora Conti ha deciso di pubblicare.
Allora, il libro secondo me interesserà molti ascoltatori, soprattutto per quelli che amano Ancona, perché davvero si risale alla notte dei tempi. Ma andiamo per ordine. Abbiamo trovato una frase: sta Ancona per nulla inferiore né a Sidone né al Libico nel tingere il colore con il murice. Ora, queste stringate ma esplicite parole compaiono in un poema epico latino del primo secolo d.C. e certificano appunto la grandezza di Ancona nella tintura dei tessuti con la porpora, allineandola così agli antichi maestri fenici. E io credo che proprio partendo da questa frase Paolo, giusto, ha intrapreso questa minuziosa ricerca del significato e dell'importanza che la porpora assunse nel bacino del Mediterraneo per oltre 32 secoli. Però, perdonami, ma come ti è venuto in mente di fare una ricerca sulla porpora, un argomento che sembrerebbe alquanto insolito, no?
Beh, forse potrebbe sembrare così. In realtà mi aveva molto incuriosito, perché questa, praticamente la frase che hai citato, è l'unica attestazione, diciamo, sicura della lavorazione della porpora nella nostra città, perché il resto sono più che altro degli indizi che abbiamo trovato. Però proprio quella frase è la chiave di volta anche della mia ricerca, perché da lì sono partito, appunto, perché praticamente mi ha incuriosito tanto questa cosa che è stata poco trattata da tutti gli autori cittadini fin dai primi narratori della vita cittadina, e soltanto appunto qualche piccola frase buttata qua e là, ma a cui non era stato dato alcun seguito. Per cui, diciamo, ho voluto focalizzare così la mia curiosità su questo argomento, e poi man mano lì sia sono riuscito a scoprire che valenza aveva questa porpora, che era una cosa che io giudicavo di scarsa importanza, invece è stato un elemento che dal punto di vista economico-commerciale è stata, diciamo così, la ricchezza di tanti popoli, tra cui i Fenici in primis.
Scusa se ti interrompo, perché immagino che molti ascoltatori se lo staranno chiedendo: la porpora cosa? Cioè proprio la porpora, ovvero la polvere per tingere
esatto.
I tessuti,
era
giusto?
Era un colorante che dava, che aveva la caratteristica peculiare e unica, che era indelebile, per cui rispetto a tutti gli altri coloranti, più che altro di origine vegetale, mentre ci tengo a ribadire che questa qui da murice è di origine animale, perché viene da delle conchiglie porporigine marine, era l'unica che nonostante i lavaggi e nonostante appunto l'uso, anzi rimaneva indelebile, e con la luce stessa i colori mutavano sempre brillantezza, perché appunto era la caratteristica della luce che gli faceva assumere quel tipo di tono particolare, e era diventata così un elemento addirittura di nobiltà, di regalità, per cui era addirittura stata per questo anche imitata, cercata di imitare per per renderla più accessibile.
Tra l'altro la porpora, no, è quella che viene utilizzata per le massime cariche ecclesiastiche, no, per anche come segno di potere.
Assolutamente, infatti diciamo le cariche ecclesiastiche ancora oggi, diciamo, il porporato viene, certo, identificato con il cardinale, no, che ha quel manto di quel colore rosso particolare, che prende origine però addirittura dagli imperatori, quindi diciamo da erano le cariche maggiori di uno stato che indossavano la porpora, che poi finì pure anche sull'immagine di Cristo come segno della sua resurrezione dalla morte.
E questa porpora, perché sennò non si capisce come mai veniva prodotta ad Ancona, questa porpora si viene fatta grazie a delle conchiglie, mettiamola così, per dirla in modo semplicistico, no?
Esattamente, sono delle conchiglie comuni che in genere finiscono sui nostri piatti, ovvero sia le comuni raguse, che nei nostri fondali se ne trovano ancora in abbondanza sia adesso, ma immaginate anche in epoche precedenti. E da queste, con un processo sicuramente complesso, laborioso, lungo, si riusciva a estrarre pochi grammi di questo elemento colorante che serviva per tingere i tessuti. E la cosa infatti che ci fa capire il valore di questa porpora è che con un grammo per ottenere un grammo di porpora era necessario immolare 12.000 conchiglie marine, quindi potete immaginare quanto fosse onerosa la pesca e conseguente la lavorazione e conseguentemente anche il costo del tessuti colorati con la porpora, che erano inizialmente la lana, dove Ancona era anche questo primeggiava nella produzione della lana, e poi passò dopo alla seta e altri tessuti anche più nobili.
Allora, se volete saperne di più della porpora, della produzione, della lavorazione della porpora, potete leggere naturalmente questo libro, soprattutto la prima parte, dove si approfondisce questo tema fin appunto dall'arrivo della fondazione di Ancona da parte dei Dori Siracusani. Ma poi c'è una seconda parte che riguarda l'acqua, ma di questo parleremo dopo la pausa musicale.
Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Ti telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti che farò, quattro amici troverò. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Da quando ci sei tu, questa non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Sono le 4:30 ormai, non ho voglia di dormire. A quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lei, ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più.
Siamo di nuovo in onda insieme a Paolo Morini, autore del libro Ancona, la porpora, l'acqua, la lavorazione del prezioso colorante e ipotesi di archeologia idraulica. Abbiamo parlato fin qui proprio della porpora, della sua lavorazione e produzione ad Ancona, città che non aveva, non doveva temere nulla rispetto ad altre zone. Appunto abbiamo citato la frase che non era inferiore né a Sidone né al Libico. Dicevo però, questa è la prima parte del libro, poi ce n'è una seconda che riguarda l'acqua. È proprio una sorta di ricostruzione palmo a palmo degli acquedotti cittadini e del rapporto che si è instaurato nel corso dei secoli appunto tra le sorgenti e i cittadini. E Paolo Morini ipotizza che furono gli stessi coloni i promotori di questo vasto labirinto di strutture idrauliche nel sottosuolo di Ancona e di tutta l'area del Monte Conero, e alcune delle quali ancora oggi sono presenti e visibili. Potremmo dire una sorta di alla scoperta della città sotterranea, è così?
Beh, direi proprio di sì, perché la porpora e l'acqua sono due cose assolutamente intimamente legate, perché per la lavorazione dei murici, che abbiamo detto essere gli organismi che producevano la porpora, era assolutamente necessaria grandi quantità di acqua dolce. E appunto nella mia così ricerca mi sono reso conto che tutte le grandi città che producevano porpora da Tiro, da Cartagine, avevano alle spalle tutti grandi acquedotti che conducevano acqua in quelle sedi. Così praticamente mi sono incuriosito per capire se anche ad Ancona poteva essere successa la stessa cosa. In effetti, dalle ricerche che sono state effettuate già negli anni precedenti, il sottosuolo di Ancona e quello del Monte Conero è molto ricco di acquedotti antichi, e io ho cercato di fare una ricostruzione che a mio avviso ritengo abbastanza possibile e plausibile su questi acquedotti, che potevano avere in qualche modo un'origine comune. L'origine di questi acquedotti io lo attribuisco ai coloni siracusani giunti nel IV secolo a.C., perché avevano delle conoscenze tecnologiche adeguate per poter eseguire opere del genere, perché avevano eseguito opere altrettanto importanti nella loro città di origine, quindi a Siracusa. Diciamo, nel libro ho un pochino diviso questi due, diciamo, rami di zone di affluenza dell'acqua tra la zona appunto della città di Ancona in senso stretto e la zona del Monte Conero. Anche attualmente la zona Ancona è ricca di strutture idrauliche, molte delle quali però sono dovute a rifacimenti che sono stati eseguiti in epoca tra il 700 e l'800, perché appunto soprattutto nell'Ottocento Ancona ha sofferto una notevole penuria di acqua, quindi gli amministratori cittadini erano sempre alla continua ricerca di nuove fonti di approvvigionamento. Quelli del Conero invece sono rimasti, diciamo, in qualche modo più immutati nel corso dei secoli, tanto che molti conosceranno magari di nome il famoso Buco del Diavolo, che è una struttura che si trova nella zona, diciamo, tra tra Poggio e Camerano, più a ridosso del Poggio, che ancora è presente e visibile, ed ha una costituzione, una struttura tale in alcuni punti che potrebbe far veramente risalire a una manifattura di origine siracusana addirittura.
Quindi il buco del diavolo, e poi quale potrebbe essere un altro acquedotto che ancora oggi si può in qualche modo vedere, visitare? Perché so che ci sono tanti appassionati, no, che fanno anche queste escursioni organizzate dal comune nell'ancora sotto terragna, eccetera. Quale potrebbe essere un altro luogo particolarmente suggestivo? Perché nel libro ci sono tante immagini, oltre che alle piantine, percorsi, no? Di immagini molto belle, molto suggestive.
Allora, uno dei posti caratteristici che anche è usufruibile da delle visite guidate è quelle al di sotto di Piazza Stamira, dove ci sono le cisterne di Piazza Stamira, che sono delle 11 addirittura cisterne affiancate tra di loro, che la loro però fattura, diciamo come le vediamo ora, è attorno alla seconda metà del 1800, perché serviva per approvvigionamento idrico alle forze armate che erano concentrate ad Ancona in quel periodo, però in origine probabilmente lì potevano servire proprio per la lavorazione della porpora, per tornare all'argomento iniziale, in quanto io ritengo che proprio nell'area di Piazza Pertini, dove è possibile vedere anche al di sotto del parcheggio sotterraneo una grande vasca, dove probabilmente era proprio lavorata la porpora in quella zona. Altro elemento caratteristico dell'Ancona sotterranea, che purtroppo ancora non è visitabile dal pubblico, è la cosiddetta chioccia, che anche i nostri ascoltatori, sicuramente molti di loro la conoscono, che è al di sotto di Via Trento, che è un'enorme cisterna che presenta 5 condotti, tra quelli di accesso e quella di deflusso delle acque. Anche lì ci sono delle porzioni di struttura che hanno una costituzione, di caratteristiche strutturali che possiamo appunto ricondurla addirittura a epoche remotissime, che appunto anche attorno al terzo-quarto secolo avanti Cristo, quindi potrebbero essere coincidenti con l'arrivo dei siracusani ad Ancona.
Perfetto, allora io invito tutti a leggere questo libro, soprattutto a chi ama Ancona, la storia di Ancona e anche questi luoghi insoliti, no, da scoprire sotto il livello noto della città, quindi l'Ancona sotterranea. Per cui io ringrazio Paolo Morini di essere stato con noi oggi e vi ricordo il titolo: Ancona, la porpora, l'acqua, la lavorazione del prezioso colorante e ipotesi di archeologia idraulica. Grazie e alla prossima puntata.
Avete ascoltato Freschi di Stampa, le novità librarie di Affinità Elettive, a cura di Valentina Conti.